Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con una nuova puntata di C'è di Buono che per queste settimane estive vi accompagna verso un appuntamento a cui parteciperà attivamente Radio Popolare, che però è soprattutto un appuntamento molto importante per la vita di Slow Food, per la vita di Slow Food Italia, di Slow Food Internazionale, l'appuntamento torinese di Terra Madre, che per questo 2026 sarà dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino. Torna a essere nel centro di Torino dopo diverse edizioni invece decentrate, anche per celebrare i 40 anni della fondazione di Slow Food Italia, una scelta appunto fatta diversi mesi fa, prima della morte di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, che sarà certamente ricordato nel corso di quei giorni a più riprese, più che giustamente. In questa marcia di avvicinamento ripercorriamo quella che è stata una collaborazione importante per C'è di Buono nel corso delle prime stagioni di questa trasmissione, che ormai vi tiene compagnia da 10 anni, perché abbiamo fatto a più riprese, come vi dicevo, un viaggio attraverso i presidi Slow Food italiani, e i presidi Slow Food italiani sono tra i progetti più importanti di Slow Food per la biodiversità e anche per un'idea di agricoltura, di produzione del cibo che sia appunto buono, pulito e giusto. Tutto questo poi ci porta anche a conoscere meglio delle piccole realtà agricole e culturali, cultura materiale italiana, e quindi in queste settimane estive proseguiamo ripercorriamo questo viaggio con alcuni di questi presidi tra i più interessanti e anche ad esempio tra i più colorati. Partiamo infatti da un ortaggio che tra le sue caratteristiche ha proprio fatto di essere multicolore, la carota di Polignano. Ne abbiamo parlato con uno dei produttori della carota di Polignano, che si chiama Giovanni De Napoli, e come facciamo, abbiamo fatto sempre con i presidi Slow Food, essendo una trasmissione radiofonica, non potendovi mostrare una fotografia via radio di questo prodotto, di questo ortaggio, della carota di Polignano, Giovanni De Napoli ha come prima cosa il compito di raccontarcelo, di presentarcelo.
La carota di Polignano è una carota che si distingue dalle altre perché è colorata, e infatti si ha una carota che può essere gialla oppure arancione, addirittura si arriva fino al viola. Infatti sono molto belle quelle viola perché hanno questa corteccia di questo colore molto intenso, e all'interno invece è più chiaro, è simile al giallo. Poi hanno un ciuffo molto alto e verde, di un verde brillante, e sono bellissime perché la raccolta viene fatta a mano e quindi poi si vede tutta la carota che esce di tutti i colori dal terreno, molto bella. Vengono lavate e quindi poi sono di colori veramente brillanti e buonissime poi una volta anche insomma tagliate, si vedono tutti i colori all'interno, molto molto belle.
Ecco Giovanni, in che modo racconteresti invece la storia di questo prodotto? Insomma, è un prodotto che ha una storia lunga, antica?
Sì, ha una storia antichissima, infatti comunque è dal 1940 più o meno che la si coltiva qui a Polignano, sì. Però si hanno tracce già dal 1700, soprattutto più in Salento, dove comunque c'è da dire che c'è una carota molto simile a quella di Polignano, che è quella di Sant'Ipazio, quindi è presente sul nostro territorio già da molto tempo. Noi poi abbiamo deciso di continuare a preservarne la sua diversità e quindi fino ai giorni d'oggi manteniamo questa carota in tutta la sua bellezza e anche appunto unicità.
in che modo racconteresti invece il motivo per cui si è reso necessario la creazione di un presidio, insomma, come abbiamo più volte raccontato ai nostri ascoltatori, ma lo ribadiamo, i presidi Slow Food nascono dalla necessità di proteggere un sì. prodotto e teoricamente, diciamo, hanno senso di esistere fino a che si protrae questa necessità di un singolo prodotto di essere difeso. Poi l'obiettivo è quello di arrivare a sciogliere appunto il presidio, perché il prodotto ha riconquistato solidità. Ecco, per quanto riguarda le carote di Polignano, che cosa possiamo raccontare da questo punto di vista?
Sicuramente la carota di Polignano è stata appunto e fa parte del presidio Slow Food, perché è una carota che comunque comporta anche ad esempio la raccolta a mano, quindi è già più dispendioso investire su questo genere di culture, perché c'è ancora una forza lavoro che ci serve proprio per vengono piantate ma vengono raccolte appunto tutte a mano, e quindi ci serve sia appunto le mani abili degli agricoltori, ma poi soprattutto, se invece vogliamo parlare dal punto di vista commerciale, la carota comunque sarà sicuramente forse un pochino più esclusiva anche il periodo, quindi la stagionalità, e quindi è già più difficile reperirla, e ci sono tante altre cose che appunto serve preservare, e quindi il presidio Slow Food appunto ha cercato e protegge questa carota, ecco.
Da un punto di vista invece nutrizionale e di gusto, di sapore, che cosa raccontiamo delle carote di Polignano?
Allora, prima di tutto c'è da dire che la carota contiene meno zuccheri rispetto alle carote commerciali, quindi meno saccarosio, fruttosio e glucosio. E poi è ricca di antiossidanti, infatti la carota viola ancora più di tutte le altre della sua specie, fino a tipo 4 volte la carota commerciale, e ci sono appunto, è molto indicata anche per l'alimentazione dei neonati, perché è molto, ecco, povera di zuccheri, e comunque poi anche ha un gusto dolciastro, è molto fresca, anche al palato è molto, credimi, il sapore è molto unico, è molto intenso, proprio di carota, ecco, è il termine giusto, proprio di carota, come dovrebbe essere.
Una carota all'ennesima potenza,
all'ennesima,
diciamo.
All'ennesima potenza, guarda, all'ennesima potenza.
Ecco, i colori di cui ci parlavi, sì, queste sfumature di colore non hanno una conseguenza diretta sulla sapidità della carota, cioè con colori diversi il sapore
lieve,
della carota è lo stesso?
Lieve, è comunque un sapore, e ci sono anche delle proprietà proprio, come ti dicevo, degli antiossidanti, leggermente diverse anche, certo, da colore a colore. Io infatti sono sinceramente un fan di quelle viola, perché sono belle anche da mangiare. Tu quando le spezzi, il corpo della carota è giallo, invece l'esterno è fucsia praticamente, quindi tu vedi la sfumatura di colore, è molto bello, ecco perché bisogna preservarle, perché sono quelle cose uniche che non ti capita di vedere solitamente in giro, ecco.
Certo, ecco, ma invece quanti sono i produttori in questo momento che
Guarda,
lavorano?
Produttori ce ne sono tanti, perché comunque il territorio di Polignano è riconosciuto infatti per non solo, diciamo, altre culture, ma soprattutto la carota. Noi invece del presidio siamo in due che preserviamo, quindi anche tutti quelli standard, come ti dicevo, dal punto di vista del benessere, quindi anche dell'ecologia, che non diamo diserbanti, facciamo tutta la raccolta a mano, rispettiamo la stagionalità, quindi ci sono delle osservazioni in più che noi, in quanto appunto soci del presidio, membri del presidio, dobbiamo rispettare.
La tua storia rispetto alle carote di Polignano, qual è?
Di grande passione, io mi sono innamorato del territorio di Polignano, e quindi ho deciso di non solo continuare con l'azienda di famiglia con vino e olio, ma anche continuare con questo presidio che precedentemente mio padre aveva già avviato, e quindi sono molto contento di aver preso, ecco, il testimone anche in merito al presidio, molto molto bello.
Invece per raccontare il tuo personale gusto, come cucini la carota di Polignano? Qual è il modo secondo te migliore per assaggiarla nella sua forza più travolgente?
Io sono un ragazzo molto fortunato, perché effettivamente noi le raccogliamo, le laviamo e le mangiamo sul campo, quindi questo
cruda.
È il modo migliore. Cruda, sì, nuda e cruda, perché una volta che la lavi esce proprio questo colore intenso che cioè, ti viene una voglia di mangiarla, e quindi iniziamo a mangiarla di tutti i colori. E poi però invece noi facciamo una confettura, quindi ci piace anche accompagnarla con i formaggi, oppure abbiamo fatto anche delle torte alla carota, perché comunque povere di zuccheri, quindi molto indicate, soprattutto anche per magari, ti dicevo, bambini, anche diabetici, io sono diabetico, quindi indicatissima la carota.
L'ultima cosa che ti chiedo riguarda una curiosità che poniamo a tutti i nostri interlocutori, soprattutto quelli che sono fuori dalla Lombardia, nel senso che evidentemente ci ascolta tanta gente che vive appunto in Lombardia o anche in altre regioni, ma magari non in Puglia. Se si ha voglia di raggiungere queste carote, oltre che raggiungerle fisicamente, cioè venire fino a Polignano a Mare, cosa che è un'ottima idea, un ottimo consiglio per tutti, ma se non si può arrivare fino a Polignano, c'è un modo per assaggiare questa bontà, oppure la distribuzione è ancora molto limitata?
È ancora molto limitata, Nicolò. Sì, devo dire che c'è sicuramente modo di assaggiare le carote di Polignano, se non sbaglio in tutti gli Italy o comunque ai supermercati biologici, sai, di quelli là che fanno tutto queste, diciamo, prendono tutti questi prodotti, però questa nostra slow food, devo dire che facciamo degli ordini, ecco, più online o tramite sì. Terre di San Vito, appunto, la nostra azienda è quella che si occupa della commercializzazione della carota slow food, quindi noi abbiamo un sito, abbiamo pure i nostri numeri di telefono e solitamente spediamo in tutta Italia. My beliefs are on this t-shirt, my religion's in my pants, my conditions on this iPhone, everyone does what they want. I believe in helping others, I will sing my freedom song. I donate to worthy causes, I go along to get along. Sing my t-shirt, take it off, dance these shoes until we drop. In this land of milk and honey, in this future bright and gay, though the shirt is old and saggy and his words will fade away, we're
C'è di buono sulle frequenze di Radio Popolare prosegue e prosegue nel suo viaggio attraverso i presidi Slow Food, così come faremo per quest'estate, e il prossimo che raccontiamo è certamente nella sua stagione più ricca. Parliamo di un pomodoro, di pomodori speciali. In Italia ce ne sono molti, piccole produzioni continuano ad avere un'importanza territoriale molto forte. In questo caso andiamo verso Torre Guaceto, dove troviamo un pomodoro dalla forma particolare, per questo si chiama fiaschetto. E anche in questo caso parliamo con un produttore di pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto. Lui si chiama Mario Di Latte e a lui abbiamo chiesto altrettanto di farcelo vedere con le sue parole, questo pomodoro fiaschetto. Ecco quello che ci ha raccontato Mario Di Latte.
Semplice da riconoscere, il pomodoro si chiama fiaschetto perché anticamente aveva proprio la forma di un fiaschetto di vino, poi negli anni è diventato praticamente tondovale col pizzetto, quindi è facilmente riconoscibile, è un pomodoro di circa 25-30 grammi, tondo, ovale, con questo pizzetto all'apice.
Certo, ecco, la riserva di Torre Guaceto è un posto appunto particolare e all'interno di questo luogo c'è stata l'idea, c'è stato il desiderio e in parte anche la sfida di recuperare questo pomodorino che ha una sua storia e che però rischiava in qualche modo di perdersi. Per quali motivi, quali erano stati nel corso degli anni le motivazioni che hanno portato un po' questo pomodorino ad avere una vita difficile?
Ma intanto la riserva naturale di Torre Guaceto ha una particolarità, particolarmente la riserva non è molto grande, sono 1200 ettari di cui 260 oliveti monumentali, la restante parte sono cereali e ortaggi, di questi circa 500 ettari, quindi diciamo che sarebbe un'azienda italiana sostanzialmente.
Sì.
In questi 500 ettari c'era questa peculiarità di questo pomodoro fiaschetto che si è sempre coltivato a ridosso del mare. Negli anni stava scomparendo per il motivo molto semplice, perché produce poco e di conseguenza non era competitivo con i nuovi ibridi, non era competitivo con i prodotti che c'erano sul mercato, e quindi man mano i contadini l'hanno abbandonato preferendo varietà più produttive che magari avevano meno caratteristiche organolettiche importanti, meno sapore, meno dolcezza, però che producevano di più.
Certo.
Quindi
Per riprendere invece questa coltivazione, per dare nuovamente senso anche al coltivare il pomodoro fiaschetto, quali sono state le strade che sono state scelte?
Ma nel 2008, appunto, facendo un giro in quelli che erano gli orti della riserva, insomma, ci siamo ricordati di questa varietà, quindi abbiamo chiesto il seme ai contadini anziani che grazie a Dio ancora lo custodivano. E quindi abbiamo deciso di recuperarlo intanto per dare il valore al territorio e al pomodoro stesso che stava scomparendo. Anticamente non esisteva nel Brindisino, ma in buona parte della Puglia, che si facesse la salsa in casa, la passata di pomodoro, se non venisse dal pomodoro fiaschetto. Quindi nel 2008 abbiamo messo a dimora i primi semi, abbiamo tirato fuori le prime piante, di là siamo riusciti a riprodurre il seme, e quindi fare più seme per fare più piante, l'abbiamo recuperato. È chiaro che abbiamo legato il tutto alla produzione bio e di conseguenza legandolo a quello che è la sostenibilità della riserva naturale di Torre Guaceto, per dargli anche un giusto valore, se vogliamo, economico-commerciale, nel senso che ogni volta che si stappa una bottiglia di passata piuttosto che si mangia un prodotto della riserva, si sta intanto mangiando un prodotto di estrema qualità, perché, ripeto, non viene fatto né pesticidi in campo né conservanti nei prodotti che vengono trasformati, ma soprattutto si contribuisce alla sostenibilità di un pezzo della riserva di Torre Guaceto.
Certo, ecco, poco fa stava sottolineando come se forse c'è una scarsa produttività rispetto ad altri ibridi di pomodoro, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto ha delle caratteristiche organolettiche e gustative, diciamo, particolarmente interessanti. Proviamo a raccontarle ai nostri ascoltatori per quale motivo, insomma, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto è così buono.
Sì, beh, intanto è un prodotto che è un pomodoro che si è adattato al terreno. La composizione particolare del terreno, era una zona alluvionale anticamente, c'era acqua, anche in alcune zone anche acqua di mare, che poi si è ritirato, quindi ha lasciato questo substrato particolare molto ricco di salsedine, perché si coltiva in linea d'aria non più di un chilometro e mezzo dal mare.
Okay.
E quella poca, quindi una composizione particolare del terreno. L'acqua di irrigazione, quella poca che diamo, è un'acqua salmastra. E lui, facendo una pianta molto, i terreni non sono molto fertili, quindi fa delle piante molto piccole, e in gergo si dice che praticamente si blocca il metabolismo primario e viene fuori il secondario, che sono i sapori, i profumi. Caratteristiche particolari sono: è un pomodoro molto dolce e ha un retrogusto aciduro, però ha una caratteristica, penso sia uno dei pochissimi pomodori che ha questa caratteristica, che ha la parte di acido con la parte di dolce esattamente bilanciato, quindi quando si mangia fresco si hanno queste caratteristiche di avere in bocca non un frutto, ecco, di avere sì un frutto, il pomodoro sappiamo che è un frutto, però non lo cambieremmo mai con una ciliegia, perché ha questo retrogusto acidico che lo rende veramente particolare.
Certo. Mentre invece forse possiamo anche, parlando degli usi che si possono fare di questo pomodoro fiaschetto, ricordare che si tratta di un tipo di pomodoro che ha una storia anche legata alle conserve.
Assolutamente sì, voglio dire, quando non c'erano le colture protette, le serre, o non c'era la globalizzazione, quindi i prodotti non arrivavano da tutte le parti del mondo, lo si consumava fresco, si consuma durante tutto il periodo estivo, e poi soprattutto era il pomodoro d'eccellenza, ripeto, del brindisino, di buona parte della Puglia, per farsi le conserve in casa, quindi la passata di pomodoro piuttosto che pezzetti o piuttosto che altri derivati, quindi si è sempre prestato tantissimo per essere un prodotto da conservare. Infatti attualmente noi una parte la vendiamo a fresco durante il periodo estivo, ma la fetta più grossa viene poi distribuita durante tutto il periodo invernale, tutto il periodo insomma quando non ci sono le coltivazioni, trasformato in passata o in essiccati al sole o in altri prodotti.
Certo. Oggi quanti sono i produttori che lavorano su questo presidio, e c'è dal vostro punto di vista una possibilità di crescita, o fondamentalmente la possibilità produttiva quella è?
No, diciamo, attualmente siamo 4 i produttori, però c'è una peculiarità, che ci sono molti giovani, sono giovani, e quindi far ritornare i giovani a questo lavoro, insomma, è stata una bella vittoria. Abbiamo margini di crescita perché è un pomodoro che viene apprezzato praticamente in tutta Europa, sostanzialmente, dove lo presentiamo, perché è 100% pomodoro, non aggiungiamo e non togliamo niente, quindi il mercato ci sta premiando da questo punto di vista, i consumatori lo apprezzano sia in Italia che fuori, quindi sicuramente i margini di crescita saranno, nei prossimi anni saranno sempre in aumento, chiaramente compatibilmente, come le dicevo, alla fine poi abbiamo 500 ettari che non sono comunque pochi,
no.
Però è un prodotto che è in crescita negli anni.
Parliamo di lei. Lei come si è appassionato a questo lavoro e a questo pomodoro in particolare?
Ma io dico una cosa, molte volte scherzando, io ho 3 figli, ne ho 2 veri, un maschietto e una femminuccia.
Pronta?
La mia vita.
Sì.
Sì, mi sente, sì.
Adesso sì, stava dicendo, lei ha 3 figli, un maschietto e una femminuccia.
È il pomodoro fiaschetto, perché praticamente ho dedicato gli ultimi 30 anni della mia vita attorno al pomodoro fiaschetto, a recuperarlo, a portarlo in auge, insomma, a farlo conoscere un po' in lungo e largo, perché ho creduto sempre nella bontà di un prodotto, ho creduto nella bontà di un prodotto fortemente legato al territorio sostanzialmente, quindi io nasco vivaista, io produco piante orticole, insieme ai miei fratelli siamo un'azienda vivaistica che ha sempre avuto questa azienda agricola che ruotava attorno all'azienda vivaistica, quindi nel 2007-2008 abbiamo deciso di recuperare il pomodoro perché lo coltivavamo già, io ricordo da bambino, poi i ricordi chiaramente vanno via, io però ricordo che da bambino era l'unica fonte di sostentamento che avevano i contadini della zona, quindi voglio dire, era diventato veramente peccato perderlo in un momento storico dove si stava un po' perdendo l'identità sia delle varietà di pomodoro sia del territorio.
Certo.
Quindi l'abbiamo voluto fortemente legare alla riserva naturale con un disciplinare molto rigido, molto, molto particolare. Noi la nostra azienda si chiama Calemone.
Sì.
E siamo un'azienda straordinariamente, dico io, a filiera chiusa, cioè nel senso che noi facciamo tutto da soli, partiamo dal seme, produciamo le piantine, coltiviamo i campi, li trasformiamo e li commercializziamo, quindi una filiera chiusissima, nessuna parte viene delegata a terzi o acquistiamo prodotto, facciamo tutto da noi. E quindi questo ci permette di mettere un ulteriore sigillo di garanzia sul prodotto, perché sappiamo tutti i passaggi che facciamo.
Se lei pensa al pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto e a gustarlo in tutta la sua squisitezza, come se lo immagina direttamente colto dalla pianta e mangiato così, ancora magari sotto il sole, in un'insalata, su una frisella?
No. Ecco, bravo, ha detto la parola fatidica, in Puglia sai che ci sono le friselle, era un evento straordinario, ripeto, quando non c'erano i pomodori tutto l'anno, io quando ero molto piccolo, noi mangiavamo i pomodori solo d'estate, perché ancora non c'erano le colture protette, le serre, noi era una festa quando i primi pomodorini rossi che venivano raccolti venivano mangiati con l'olio extravergine d'oliva sulle friselle pugliesi, sulla frisa, quella era la morte sua, e lo è ancora, io lo faccio ancora adesso, sinceramente.
Siamo arrivati così al termine di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Popolare. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Nicola Vecchia.